È sempre un piacere poter stare insieme ed è sempre una gioia quella di poter condividere un insegnamento dalla parola di Dio, dalla Sacra Scrittura, da quella che noi chiamiamo Bibbia, che è non solo inchiostro stampato su pagine, ma è la parola vivente del nostro Padre Celeste. E in quest'ultimo studio di questi tre che abbiamo potuto condividere insieme, diciamo, avevo il desiderio che potessimo concedere l'attenzione dopo l'importanza di che cosa è la Chiesa per un membro e le caratteristiche della responsabilità del membro di Chiesa, viene una domanda conseguenziale e spontanea. Come scegliere una buona Chiesa e vivere in essa? Perché altrimenti noi le cose le lasciamo bellissime, ma nella teoria, ma dobbiamo anche renderle concrete. Beh, vedete, la scelta di una buona chiesa non è qualcosa che deve essere dato per scontato, e ve lo dico per esperienza. Considerato che oggi nel mondo esistono più di 20.000 denominazioni e movimenti cristiani evangelici. Quindi pensate voi che varietà di scelta. Ma una chiesa, il bisogno di individuare una chiesa importante è fondamentale perché? Perché dobbiamo cercare una chiesa che innanzitutto porti frutto, lo faccia in ogni aspetto della vita della chiesa stessa e dei singoli componenti della chiesa. Lo faccia in modo da essere gradita a Dio, incarni i principi del Vangelo e cresca, attenzione, in modo vigoroso, in qualità e in quantità. Però voglio soffermarmi su questo. Il numero delle persone che partecipano ai programmi di una chiesa non è indice sempre di una buona chiesa. Come ha detto qualcuno, ci sono molte chiese che crescono, ma solo fisicamente. Diventano sempre più grandi, ma rimangono infantili. La priorità nella ricerca di una buona chiesa e che questa chiesa permetta prima la crescita nella qualità, poi come benedizione può certamente venire anche la quantità, ma la qualità, cioè l'essere afferrati, collegati, abbracciati alla croce e alla parola di Dio, deve essere prioritario al numero. Non è che io per avere un numero di credenti in più devo accondiscendere a qualche lettura o visione dell'interpretazione della scrittura. Questo significa compromesso, questo significa a volte manipolazione, questo a volte significa accondiscendere a desideri altrui pur di avere un numero più grande. La parola di Dio, la Bibbia, va predicata per quello che è, senza se e senza ma. I compromessi non ci appartengono. Questo è un criterio fondamentale nella ricerca e nella scelta di una chiesa. Per comprendere bene che cosa una chiesa buona, una chiesa locale buona debba avere, bisogna dare subito la risposta. Uno, deve essere devota all'insegnamento degli apostoli. Due, deve essere unita dalla visione della centralità di Dio. E tre, deve essere impegnata amorevolmente ad andare incontro ai bisogni delle persone. E io aggiungo, di quelli che sono prima i membri della propria comunità e poi anche degli altri. Da dove lo comprendiamo questo? Da un passo semplice e breve che troviamo negli Atti degli Apostoli, a capitolo 2, che vi invito a leggere con me. Atti degli Apostoli, capitolo 2, leggeremo dal versetto 42 al versetto 47. Atti degli Apostoli, capitolo 2. Dal versetto 42 al versetto 47. È uno dei libri a cui sono particolarmente legato, questo degli Atti degli Apostoli, perché ci spiega realmente come la Chiesa primitiva ha iniziato a muovere i primi passi. Ed è un esempio per noi, fondamentale da tenere sempre in mente. Atti degli Apostoli, capitoli 2, dal versetto 42. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore, e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Io aggiungo grandemente amen, perché questo è l'esempio di una buona chiesa. La prima caratteristica di una chiesa che dovremmo scegliere, perché abbiamo fatto la scelta di seguire, adorare, glorificare il Signore Gesù, è che l'insegnamento degli apostoli deve essere alla base. Ci vuole una devozione continua e seria, attenzione al termine serio, all'insegnamento, alla didache, l'insegnamento degli apostoli. Questo vale per due elementi fondamentali, tanto per il contenuto quanto per il metodo. Perché noi possiamo a volte avere un buon contenuto, ma non lo sappiamo trasmettere, oppure possiamo avere un pessimo contenuto, ma che sappiamo ben trasmettere e roviniamo gli altri. Quindi bisogna stare molto attenti e avere la lampadina accesa nei passi che muoviamo nella comunità e fuori dalla comunità, per quello che noi attingiamo dalla parola e per come lo portiamo agli altri. In che cosa consiste il contenuto della predicazione basata sulla didache, sull'insegnamento degli apostoli, sulla parola di Dio? Primo, sulla verità del carattere di Dio. Il nostro non è un Dio che salva tutti a prescindere, perché è un buon omaccione vecchio con la barba lunga, bianca, vestito di bianco, che si fa vedere nei film. Questa è una rappresentazione falsa del Dio che noi abbiamo, ma di Dio, perché noi crediamo nell'unico vero Dio. E allora l'insegnamento degli apostoli è quello che sta alla base della sua sovranità, della sua giustizia, del suo amore, della sua potenza, della sua onniscienza, anche e soprattutto nel bilanciamento tra la predestinazione e la responsabilità di ognuno, perché spesso si va fuori strada su queste cose, sulla giustificazione, sulla redenzione, sul peccato, sulla giustizia, sulla salvezza, sul giudizio, sul perdono, sulla nascita di Gesù Cristo, sulla nascita virginale di Gesù, sulla vita senza peccato di Cristo, sul suo sacrificio sostitutivo, sulla sua gloriosa resurrezione e sulla sua ascensione alla destra del Padre. Per ognuno di questi punti si potrebbero fare cicli di studi biblici, cicli. Li ho solo enunciati per indicarvi su che cosa si basa la didache, l'importanza dell'insegnamento degli apostoli in maniera continua. Ma l'insegnamento degli apostoli, guardate, non era un qualche cosa solo di natura teologica, in base ai temi che vi ho indicati, ma era anche molto pratica. E questo è un esempio anche futuro e presente per gli anziani, per i conduttori di chiesa. Gli apostoli hanno insegnato riguardo al matrimonio, all'amministrazione del denaro, alle relazioni tra datori di lavoro e lavoratori, i dipendenti, tra genitori e figli, l'ubbidienza alle autorità, la missione in generale. L'insegnamento apostolico, come ci viene detto in 2 Pietro 1:3, insegna tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. E mi viene da dire che noi non sapremo che cosa sia l'adorazione, la preghiera, l'evangelizzazione, la disciplina, la conduzione, la guida pastorale, il servizio cristiano stesso, se non sapessimo ciò che dice la parola di Dio. Questo è il contenuto dell'insegnamento degli apostoli: avere la Bibbia, non degli articoli di fede. Vedete, oggi molto spesso, se andate tra le 20.000 denominazioni che esistono al mondo, voi trovate delle dichiarazioni di fede. Noi crediamo a questo, a questo, a questo, a mo' di codice. È entrato anche nella Chiesa un po' quello che c'è nel mondo. una delle caratteristiche, delle bellezze del movimento dei fratelli è che noi non abbiamo dichiarazione di fede, perché ne abbiamo una sola, che è la Bibbia, è la parola di Dio, e non può essere sottomessa a qualsiasi codicistica umana. E ve lo dico io da avvocato: la parola di Dio supera qualsiasi scibile umano. Qualunque cosa voi possiate pensare come articoli di fede, come dichiarazioni di fede, come elementi fondamentali, la parola di Dio è l'unica ad essere completa, esaustiva e infallibile. Ma non solo l'insegnamento degli apostoli è fondamentale per il proprio contenuto, ma anche per il metodo, il modo con cui viene portata a conoscenza degli altri. Infatti gli apostoli insegnavano in maniera pertinente, biblica, espositiva, cristocentrica, poi capiremo che significa con Cristo al centro, specifica e poi personale nell'applicazione, perché come abbiamo detto gli apostoli insegnavano sempre su casi concreti. Da quelli noi deriviamo anche le dottrine, gli insegnamenti teologici, ma era sempre rivolto a qualche cosa di concreto che suscitava l'attenzione e loro li insegnavano. Era autorevole ed è autorevole, non autoritaria. Attenzione all'uso delle parole. La parola di Dio è autorevole, ma non è autoritaria. E la sua autorevolezza è data dal fatto che è Dio che l'ha stabilita e ce l'ha data. Anche attraverso gli uomini, ha usato i profeti, ha usato gli evangelisti, ha usato gli apostoli, ma era sempre l'opera dello Spirito Santo quella che andava avanti. E poi è determinata al suo scopo. Come ci viene ricordato in Efesini 2:20, la Chiesa è costruita sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù la pietra angolare. E allora uno potrebbe dire, come qualcuno dice, beh, allora noi pure oggi abbiamo apostoli e profeti. No, non funziona così. Gli apostoli li abbiamo avuti, sono quelli scritti nella parola di Dio e ci siamo fermati lì come apostoli del Signore. Se poi come apostoli intendiamo i missionari, quelli che noi mandiamo, inviamo dal termine greco, si potrebbe anche utilizzare il termine, ma oggi susciterebbe grosse perplessità nell'uso, perché spesso si può creare equivocità. E allora io dico, visto e considerato che il termine apostoli è usato fondamentalmente per coloro che sono citati all'interno della scrittura, usiamolo lì, come anche profeti. Dice, no, ma noi pure adesso profetizziamo nel momento in cui insegniamo. Sì, però non creiamo equivoci di sorta anche qua, perché i profeti a cui si riferisce la scrittura in Efesini 2:20 sono i profeti dell'Antico Testamento, quelli che il Signore chiamava in un determinato momento storico e lo Spirito Santo stava su di loro e li guidava a parlare da parte di Dio. Ma una volta entrato, una volta uscito, una volta fermatosi sopra, non sappiamo esattamente come, comunque sia, lo Spirito Santo con loro restava per un tempo. Oggi invece noi credenti abbiamo la grazia di avere lo Spirito Santo in noi dal momento della nostra conversione, per sempre. E questa è un'altra caratteristica che è specifica del momento che viviamo. E perché è fondamentale che noi ricordiamo la bellezza dell'insegnamento degli apostoli dalla parola di Dio? Perché come ci viene detto in 2 Timoteo, a capitolo 4, versetti 1-4, predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, attenzione anche sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito d'udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Fratelli e sorelle, ma questa cosa non vi suggerisce nulla? Quante persone anche al giorno d'oggi cambiano chiesa, cambiano denominazione, cambiano movimento, fanno il giro di ogni parrocchia, come si suol dire in gergo cattolico? Perché? Per prurito d'udire. Perché quello che viene insegnato forse non è piacevole, non è confacente a quello che si vuol sentire. non è proiettato alla mondanità odierna. Oppure la famosa frase, tu sei fatta all'antico. Questa è tipica. Giulia, tu tieni 44 anni ma la pensi come uno di 88. Io rispondo, se pensata come quelli di 88 anni significa non abbandonare gli antichi sentieri, io francamente preferisco pensarla così, come indicano gli antichi sentieri. Perché la scrittura non scade, non è un libro che ha una scadenza dopo la quale non si può utilizzare. La parola di Dio vale in eterno, è sempre. Il secondo punto fondamentale è che la Chiesa deve essere diocentrica. È la parola. Che significa? Che significa quando noi parliamo di Chiesa diocentrica, Chiesa cristocentrica? Che la persona di Dio, nella sua unità e trinità, nella sua deità, deve essere al centro. Non possiamo, vedete, una volta mi fu raccontato da un anziano della Puglia, che era arrivata, mi sembra la Dulos, comunque una delle navi che gira nel mondo per portare il Vangelo, ed era scesa una bella squadra evangelistica. A un certo punto uno di questi ragazzi, vestito da clown, voleva per forza fare il suo numero, se così lo vogliamo nominare, per portare la parola ai ragazzi. A un certo punto l'anziano di una delle chiese disse: no, fermiamoci un attimo, perché dobbiamo prima predicare la parola di Dio. E questo ragazzo rispose: uffa, ma ancora con questa predicazione della parola di Dio? Noi dobbiamo andare con queste tecniche a portare praticamente i ragazzi alla salvezza. E l'anziano disse: adesso tu ti stai zitto, ti siedi e non ti muovi più da là. E lo fece sedere con autorità, non con autoritarismo. Questo è un classico esempio di come si sta perdendo l'importanza della diocentricità all'interno della Chiesa. E se uno vuole trovare una Chiesa giusta, una Chiesa buona, deve essere una Chiesa diocentrica dove la parola di Dio, la predicazione e la sana dottrina non raggiungono alcun compromesso. E la gloria di Dio e di suo Figlio è incontestabile. Terza cosa, una buona Chiesa è una Chiesa che si prende cura dei bisognosi. E guardate che bisognosi non sono solo quelli che hanno necessità economiche, forse questi non sono nemmeno la maggior parte. Infatti nella scrittura si legge: erano perseveranti nella comunione fraterna, stavano insieme, ogni giorno prendevano il cibo insieme. Questo significa vivere l'agape, vivere l'amore alla presenza del Signore nella quotidianità, stare insieme, condividere il cibo, preoccuparsi l'uno degli altri, telefonarsi, farsi visite, prendersi cura della fratellanza. Non è una forma primitiva di comunismo questa, scompiamo il campo da ogni dubbio, ma questo è l'esempio di una condivisione di risorse volontaria e generosa che i cristiani di Gerusalemme avevano e che noi oggi, sapete come potremmo chiamare? Diaconato, ministero della misericordia. Se Dio è nostro padre, noi siamo tutti Adelfos, fratelli, aggiungiamo anche sorelle, e dobbiamo avere cura gli uni degli altri, perché siamo membri della stessa famiglia spirituale. Paolo afferma che se uno non provvede ai suoi, lo dicevo poc'anzi questo, in 1 Timoteo 5,8, e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. Adesso mi viene la domanda: chi sono quelli di casa sua? Sono i miei genitori, mia moglie, i miei figli, mio fratello, mia sorella, mio cugino, mia cugina, mio zio, mia zia. Chi sono questi miei cari? Attenzione, e qua bisogna distinguere. Esiste la famiglia naturale ed esiste la famiglia spirituale. La Chiesa è la famiglia spirituale. E quando si parla di queste verità bibliche, la famiglia spirituale ha delle priorità, perché io ho delle funzioni nella mia famiglia naturale, dove io sono marito, sono padre e ho il dovere biblico di prendermi cura di mia moglie e di miei figli. Ma andando oltre questa cerchia ristretta, naturale, anagrafica, poi ci sono sia quelli che hanno vincoli di sangue con me, come i miei genitori, mio fratello, mia sorella, i miei cognati eventualmente acquisiti, i miei nipoti. E poi invece io dall'altro lato ho i fratelli e sorelle in Cristo. Beh, questi hanno una priorità, e che fanno parte della mia famiglia spirituale. Io devo prendermi cura di loro, non è che devo trascurare gli altri, assolutamente. Anzi, il modo con cui mi prendo cura dei miei fratelli e sorelle in Cristo sarà un indice di testimonianza, un biglietto da visita nei confronti di coloro che ancora non l'hanno conosciuto. In parole povere, per prendere un esempio da John MacArthur, non è importante mettere il pesciolino sulla macchina. Sapete, molti credenti si identificano perché mettono il simbolo del pesciolino sul cofano della macchina. Poi nessuno si è fatto mai la domanda che se io vendo la macchina e quel pesciolino rimane attaccato là e un non credente porta quella macchina, quelli si pensano che quello è un credente perché c'è il pesciolino attaccato alla macchina. Ma noi siamo persone che abbiamo bisogno di un pesciolino o di un altro simbolo da portare a targhetta. L'abbiamo già detto, non è dichiararsi evangelico, cattolico, ortodosso, anglicano quello che salva, ma accettare Cristo Gesù e vivere Cristo Gesù. E questo si vive nella chiesa locale meglio, ed è una grande benedizione, se lo fai con la tua famiglia, con tua moglie e i tuoi figli all'interno di una chiesa locale. Questo è quello che ci viene indicato in Atti 2 come esempio di chiesa. Ma ancor più nella scelta di una chiesa locale buona, sana, perché ce ne sono di tanti tipi di chiese locali. Noi stiamo parlando di una chiesa buona e sana, che non è una chiesa ideale. Attenzione, non esiste la chiesa perfetta. Tu troverai sempre degli uomini e delle donne che sono mancanti, e se sono mancanti degli uomini e delle donne, saranno mancanti anche le famiglie naturali e spirituali. Però attenzione, una famiglia spirituale che è sottomessa al Signore, per quanto non perfetta, è perfettibile, perché Cristo la completa. Lì sta la differenza: accettare con umiltà gli uni gli altri, sopportarsi con umiltà gli uni gli altri, amarsi con umiltà gli uni gli altri e avere Cristo nel proprio cuore e al centro della propria vita di comunità. Questa è caratterizzata anche da un'altra cosa: il quarto elemento nella scelta di una buona chiesa è avere un sano e un buon rapporto con i conduttori della chiesa. Ah, abbiamo toccato un argomento che a molti può dare fastidio. Perché? È perché si va degli estremi opposti, e lo vedremo insieme. Allora, la prima cosa da considerare è questo: vedete che quando Dio ha scelto il popolo di Israele, ha provveduto per Israele dei capi, ha provveduto dei capi per quella nazione, e il benessere della nazione dipendeva largamente dall'integrità dei suoi capi. Io non ho detto né capacità politiche né amministrative, ho parlato di integrità dei capi. Ce lo dice questo Proverbi 29:12. In modo, anzi vi dico di più, non solo c'era l'integrità dei capi, ma il modo in cui il popolo rispondeva alla loro guida era un fattore altrettanto significativo per stabilire se la nazione sarebbe stata poi benedetta o invece giudicata. E basta vedere nel caso di benedizioni, Primo Cronache 16:22, vi do solo i riferimenti, ho giudicata Neemia 9:26-27. Ognuno di noi può essere benedetto o giudicato. E io dico, tu, di fronte alla realtà di Dio e dell'eternità, un domani col Signore ti incontrerai, lo accetti o non lo accetti. Ma ti conviene a te incontrare il Signore come giudice? Non è meglio che tu lo incontri come padre? Questa è una domanda tipica che si rivolge a coloro che ancora stanno per fare la scelta, oppure che hanno capito il messaggio, e ce ne sono tanti, ma ancora non hanno deciso di divulgarlo e prendere una decisione per il Signore. No, no, è meglio che la si prenda quanto prima, perché la vita non ci appartiene. Dio ha scelto degli uomini, sottolineo la parola uomini, poi vi dirò anche perché dopo, che ricoprono questi ruoli, riconosciuti e sostenuti nel modo prescritto dalla Bibbia. Non perché ci si facciano le liste elettorali, non perché si faccia la campagna elettorale, non perché si facciano le votazioni, ma perché Dio sceglie e la Chiesa riconosce. E in questo rapporto scritturale la cosa più importante è che l'autorità della Bibbia sia rispettata anche nei riferimenti degli uomini praticamente che hanno delle funzioni precise. Ogni membro di chiesa deve essere consapevole delle responsabilità che ha verso i propri conduttori. E vi citerò dei passi. Leggiamo insieme Ebrei 13:17. Perché la parola è bella per questo. La parola è precisa, è dettagliata. E io amo sempre l'espressione tagliente, come una spada affilata. Ebrei 13:17 ci dice: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime, come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna autorità. Non vi dà un consiglio, vi dà un comandamento, ci dà un comandamento: ubbidite ai vostri conduttori, e ci dice pure di sottometterci a loro, affinché loro poi possano svolgere il servizio con gioia. Ma se noi guardiamo Ebrei, capitolo 13, versetto 7, lo stesso capitolo al versetto 7, che cosa troviamo scritto? Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Non ci dice di guardare a come parlano, a come predicano, a come evangelizzano. No, imitate la loro fede, guardate la fede principalmente di queste persone, poi come hanno svolto il loro ministero all'interno della chiesa locale, quindi come sono stati come uomini, come mariti, come genitori e quindi come membri di chiesa e come lavoratori. Ma anche Prima Tessalonicesi capitolo 5 versetti 12 e 13 ci dà un'incitazione: fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Allora la domanda sorge spontanea: io devo sempre obbedire agli anziani in qualsiasi momento, in maniera cieca, senza alcuna possibilità di contraddizione o altro? Allora, già la domanda a mio avviso è tendenziosa, e da avvocato lo capisco bene questo, che tu quando vuoi mettere in difficoltà qualcuno devi fare una domanda di cui tu già sai la tua risposta e vuoi cogliere in fallo. Questo lo facevano i farisei con Gesù. Allora io rispondo con la parola, perché cosa buona e giusta ce l'ha insegnato Gesù questo. Giovanni, cosa ci ha detto, cosa ha detto a Gaio riguardo a Diotrefe? Quando noi abbiamo delle persone che non sono più autorevoli, ma sono autoritarie e ci incitano a peccare, noi abbiamo il dovere, non il diritto, abbiamo il dovere di disobbedire. Però attenzione, è l'eccezione che conferma la regola. Tu devi dimostrare che ti stanno incitando al peccato o a qualcosa che non è moralmente e cristianamente accettabile. E l'unica soluzione al problema, sapete qual è? Rivestirci di umiltà. Perché questo manca, fratelli e sorelle. Manca l'umiltà di rapportarsi con persone che svolgono un ministero, perché ogni tanto, giovani nella fede, probabilmente, perché soprattutto succede questo, non ci sta bene di essere sottomessi. Oppure più avanti negli anni dici: ma io sto sempre in questa posizione, non avanzo mai, non è che non servo, non avanzo. Vedete che la terminologia come cambia, e dimentichiamo apertamente quello che ci insegna la parola. Primo Pietro 5:5: così anche voi giovani siate sottomessi agli anziani, e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Quindi una buona chiesa è una chiesa dove si vive l'umiltà e si vive una sottomissione sana e corretta biblicamente verso i propri conduttori. Poi mi chiamino come vogliono, ma una buona chiesa non può non avere una differenza dei ruoli propri degli uomini e delle donne. Fratelli e sorelle, biblicamente ci sono delle indicazioni chiare, inequivocabili, per i quali i fratelli hanno determinati tipi di funzione, le sorelle ne hanno altre. Io non sto dicendo e non dirò mai che le sorelle sono inferiori ai fratelli. Io non parlo di inferiorità mentale, di inferiorità culturale, di inferiorità sociale, di inferiorità razziale, di inferiorità sessuale. Non parlo proprio di inferiorità. Io parlo di differenza di ruoli che la Bibbia prevede. Perché siamo diversi e Dio ci ha costituiti in maniera diversa. L'uomo e la donna sono diversi già per il fisico. E guardate, siamo diversi già per la mente, siamo diversi per il cuore, siamo distinti perché Dio ci ha fatti in maniera diversa. E allora arriviamo. Per i fratelli, molti versetti indicano che non è esagerato affermare in maniera chiara e inequivocabile che il benessere del popolo di Dio cresce, attenzione, e diminuisce in base alla forza e alla maturità degli uomini. Se una chiesa non ha degli uomini maturi e sanno che cosa insegna la scrittura, noi ce l'andiamo allo sbando. Ce l'andiamo allo sbando. Perché mettete due anziani, tre anziani contro 40-50 uomini che la pensano in maniera diversa da loro. Due sono le cose. O quegli anziani sono stati riconosciuti a tempo debito e oggi praticamente c'è qualche problema. O questi fratelli sono rimasti praticamente ancora dei bambini spirituali. Delle due l'una. Perché non ci si può spiegare diversamente. La conduzione è lasciata agli uomini, l'insegnamento della parola di Dio è lasciato all'uomo. Ciò non significa che le donne non possono ammaestrare i bambini e non possono praticamente insegnare ad altre donne, ma sto parlando dell'adunanza che si riunisce nell'insieme. Ogni uomo dovrebbe sviluppare e praticare nella propria comunità locale il dono o l'impegno al servizio dello studio della parola di Dio, della capacità di insegnare. E questo non tanto e non solo nella Chiesa intesa come famiglia spirituale, ma anche con qualità di capofamiglia. Se tu hai una propria casa intesa come famiglia, chiaramente, non come edificio. Se io ho una moglie e dei bambini, io ho il dovere di insegnare loro le cose del Signore. Degli uomini come questi sono esempi di santità e di pietà cristiana. Allora io faccio la domanda. Caro fratello, tu hai mai pensato di impegnarti con serietà a servire il Signore nella tua chiesa locale? Oh Giulia, tante volte lo hai fatto per la preghiera di adorazione, lo hai fatto per la preghiera e la raccolta dell'offerta domenicale. Hai mai pensato di dedicarti alla lode attraverso il canto, per la meditazione della cena del Signore, per la presenza dei culti di adorazione, per le riunioni infrasettimanali, per la preghiera di intercessione infrasettimanale, per l'insegnamento degli studi biblici, i sermoni domenicali? Ma non solo in questo, anche nelle cose concrete. Tu hai mai pensato, caro fratello, di pulire la sala, di sistemare le sedie, di dedicarti a piccoli lavori di manutenzione, di metterti a disposizione come forza lavoro e manovalanza, di dare dei passaggi con la macchina, con l'auto, per chi non ne ha, per incentivare la lettura di una sana letteratura cristiana, per incoraggiare gli acquisti della libreria, eccetera, 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 eccetera. Caro fratello, ti sei mai chiesto il tuo ruolo come membro di chiesa? Arriviamo alle sorelle. Per arrivare alle sorelle devo indicare una questione un po' delicata. C'è oggi una grossa vena di modernismo che ci accusa, e dico ci perché mi inserisco anche io, di essere sessisti, perché sono delle femministe cristiane. Esiste pure il movimento delle femministe cristiane, cari fratelli e sorelle, in base ai quali oggi le sorelle, quindi le donne, possono insegnare, possono presiedere i culti, possono avere chiese, ma anche grandi. Vi faccio un nome preciso perché è molto ben conosciuto a livello planetario, Joyce Meyer, la cui sola chiesa è composta da 3.000 membri, uomini e donne, e lei insegna con tanto di collane d'oro che secondo me io forse ho qualche difficoltà pure a mantenere. Perché se le andate a vedere, praticamente sono una superficie praticamente di perpendicolare, oltre a quello orizzontale, veramente molto voluminoso. E già come ci si pone, sempre con permanenti fatte, molto ben vestite. Io non dico, per carità, che la sorella deve essere vestita a mo' praticamente di quelle che cattolicamente chiamano suore, assolutamente. Ma le sorelle hanno un ruolo anche di esempio fondamentale per le giovani generazioni di bambini e bambine. Iniziamo a vedere biblicamente che cosa ci dice. Le sorelle se sono sposate, sono principalmente mogli. Poi se hanno un'ulteriore benedizione, attenzione, perché non è che se non hai figli tu non sei benedetto, ma se hai un'ulteriore benedizione dei figli, siete anche praticamente madri. Voi siete sorelle anche in Cristo di vostro marito, se i vostri figli accettano il Signore dei vostri figli, ma anche di altre persone della Chiesa. E avete un compito fondamentale. Siete voi che rimanete con i bambini più tempo, perché gli uomini solitamente vanno fuori e vanno a lavorare. Quindi siete voi che avete la funzione anche di insegnare dovunque sia possibile la parola di Dio, come nella scuola domenicale. Un ruolo che può tranquillamente avere anche l'uomo, per carità, anche i fratelli, ma le donne hanno una particolare predilezione nell'insegnamento dei bambini. E questa è una caratteristica fondamentale. Vi dico di più, nell'antico Israele la donna era talmente considerata che era qualcosa di rivoluzionario rispetto alle culture di allora. Perché? Perché guai all'uomo che tradiva la moglie. Guai nell'antico Israele. L'adulterio, Dio l'ha sempre condannato. Addirittura la scrittura ci dice che la donna virtuosa è la corona del marito, in Proverbi 12,4, e il suo pregio sorpassa molto quello delle perle, Proverbi 31,10. La legge di Dio, oltre a proibire l'adulterio, richiedeva in maniera proprio categorica la pratica, e io sottolineo atipica, della monogamia. Tu ti sposavi e avevi una sola moglie, e quella era tua moglie. Punto. Poi dopo hanno fatto introdurre altre cose condannate successivamente anche, ma il matrimonio biblico è tra un uomo e una donna. Stop. Non abbiamo convivenze, comunioni di fatto, coppie di fatto e cose di questo genere. Non c'è proprio biblicamente. C'è la volontà di una donna di stare insieme e da lì discendono le funzioni. Quali sono queste funzioni? Insegnare con abilità ai fanciulli, insegnare con sottomissione alla scrittura alle altre donne, esercitare l'ospitalità, servire con umiltà, imparare nella sottomissione, stare accanto ai propri mariti, essere delle educatrici capaci, e questo ce lo dice 1 Timoteo 5, 9, 10, perseveranti nella fede, nell'amore, nella santificazione con modestia, 1 Timoteo 2, 15. Un'altra funzione fondamentale, dirigere i lavori domestici in modo e fatto in maniera diligente da passare il maggior tempo possibile con i bambini, 1 Timoteo 2,5. Deve essere onorata la donna biblicamente, deve essere onorata come il padre e deve essere una sana levatrice di figli. Diceva qualcuno: la mano che dondola la culla è quella che comanda il mondo. Dico di più: una donna quando raggiunge l'età matura ha anche una funzione di consigliera verso le donne più giovani. Ce lo dice Tito 2:3-5. E io vi dico che avere una nonna credente, una donna sottomessa alla parola di Dio, una nonna già di per sé stesso è un grande patrimonio. Averla credente è una grandissima benedizione. Averla matura nella fede, guardate, è qualcosa di ineguagliabile, ineguagliabile. E allora la donna, ripeto, è quella che insegna l'ospitalità. Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni praticandola senza saperlo hanno ospitato angeli. E io l'ho visto quando ho viaggiato in Italia, nelle case, il senso dell'ospitalità. Il marito giustamente dice: questa è casa mia, apro la porta e ti vedrà. Ma chi è quella che si prende cura di te? Chi ti prepara da mangiare? Chi ti prepara il letto? Chi ti pulisce il bagno? Chi si prende cura della tua quotidianità? Chi parla con tua moglie? Chi gioca con i tuoi bambini? È la sorella che ti ospita. Ecco, vedete, sono tutte cose che hanno un ruolo, hanno una funzione. E se queste le proiettate nella chiesa locale, locale di culto, comprendete l'importanza del ruolo della donna come membro di chiesa in quella che è la comunità locale. E giungiamo all'ultimo punto. Per scegliere il sesto punto, una buona chiesa cristiana, bisogna vedere insieme il vivere la Chiesa. Come si vive la Chiesa? E sapete da come ve ne accorgete come si vive una Chiesa? Dal culto. Non solo quello domenicale, anche quello infrasettimanale, come quello che stiamo avendo noi adesso. perché anche lo studio biblico non è lo stesso del culto domenicale, ma è comunque un culto d'orazione al Signore. Abbiamo pregato, abbiamo cantato inni di lode, abbiamo adorato il Signore, stiamo ascoltando un insegnamento non mio, ma dalla parola di Dio, la mia è solo una voce. Dopo pregheremo ancora, e tutto questo per che cosa? Per la gloria di Dio. Questo significa adorare Dio. Ma la domanda che mi pongo, che cos'è realmente l'adorazione? Quella vera, quella che conferma la nostra salvezza in Cristo. Perché quando non c'è, o se si applica in maniera falsa, richiede un giudizio, Se andiamo a vedere l'adorazione, quando fu creato il tabernacolo in Esodo, si parla in 7 capitoli. Di adorazione nell'Esodo si parla in 7 capitoli per un totale di 243 versetti. Se voi invece andate a vedere l'argomento creazione, si parla solo in 31 versetti. Questo vi fa capire quanto sia importante l'adorazione per il Signore. Ce lo dice Matteo 4,10. Adora il Signore Dio tuo. Ogni volta che sentiamo parlare di onore, rispetto, timore, venerazione, riverenza, glorificazione, sono usati come sinonimi di adorazione. E l'adorazione non è solo pubblica, ma anche privata. Per capirlo dobbiamo capire qual è la vera adorazione. La vera adorazione è teocentrica e omnicomprensiva. Questo ce lo spiegano due salmi, Salmo 95 e Salmo 96, che io incentivo ad andare a leggere. Bisogna glorificare Dio facendo passare in secondo ordine ogni bisogno umano. Addirittura in alcuni passi si va di prostrarsi, cadere con la faccia. Guardate, è bello pregare il Signore, è bello farlo con gli occhi chiusi, col capo chino, con le mani congiunte, ma vi posso garantire per esperienza fatta che è qualcosa di stupendo farlo quando ti metti fisicamente in ginocchio. Ci sono molte persone che dicono: ah, è bello, io prego il Signore in ginocchio. Poi lo vai a vedere, non sta seduto, sta in piedi. Signore, il mio cuore è inginocchiato a te. Il cuore. Ma tu? Io non dico che devi obbligatoriamente pregare in ginocchio fisicamente, ma se dici di volerlo fare, fallo. Perché se tu senti nel cuore il senso, il bisogno di metterti in ginocchio davanti a Dio, il Signore ti guarda. Sta lì. Sei tu solo con Lui. Quindi nessuno ti può guardare, nessuno ti può vedere. Il Signore ti vede. E poi l'adorazione deve essere omnicomprensiva. Cioè deve insegnare a parlare a Dio, a cantare a Dio, a prostarsi a Dio, a offrire a Dio, a tremare alla presenza del Signore. In una vera adorazione, ci ricorda pure John Piper, dobbiamo avere piacere verso Dio. Io devo provare piacere di stare alla sua presenza. Allora mi viene da domandare, quando noi abbiamo l'adorazione comunitaria, ma prima della riunione noi ci esaminiamo? Prima del culto domenicale, noi ci chiediamo come abbiamo vissuto dal lunedì al sabato. Se la nostra adorazione quotidiana è stata gradita al Signore. Domanda. Noi leggiamo la parola di Dio tutti i giorni, più volte al giorno. La condividiamo con nostra moglie, con i nostri figli. Teniamo a mente gli insegnamenti della parola di Dio. Ci dice la scrittura, applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento, occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse. Ascolti la parola in modo responsabile, continuativo. Parole povere, sei costante nella vita e nella partecipazione alle riunioni di chiesa. O vai lì, come qualcuno ha detto, e dormi, perché si può dormire veramente anche a occhi aperti, perché ti annoi, perché il canto non ti piace, o altre cose ancora, qualcuno che sbadiglia. E ci sono queste attività, diciamolo, siamo uomini e donne, quindi a volte può capitare questo. Beh, non è una cosa bella. Ricordiamoci che noi quando ci riuniamo per il culto e adorazione vogliamo vivere la Chiesa, come membri di Chiesa. Dio è presente, è lì, davanti a noi, in mezzo a noi. Allora si potrebbe usare un vademecum. Il sabato si potrebbe andare a dormire presto affinché la domenica ci si alzi in maniera altrettanto presto e si preghi. Prima del culto, la domanda, siamo in preghiera o a volte, come è successo altrove, si sono fatte delle capannelle dei voci, non i saluti, ma si fanno proprio dei gruppi di cose e si mettono a parlare di altri argomenti che non c'entrano niente con la vita comunitaria. Non è come stai, come non stai, che cosa ti è successo, non questo. Ci si comincia a parlare di politica, di economia, di altre cose, prima dell'adorazione. Noi dobbiamo essere concentrati col Signore, sul Signore. Evitiamo ogni distrazione durante il culto. Gente che al culto tiene i cellulari accesi e si mette a guardare le mail che arrivano, gli sms, rispondono e cosa, ci non me ne devo rispondere. Fratello, quello è un tempo da dedicare al Signore. E lì deve andare la nostra attenzione. Prendiamo appunti durante la meditazione, il sermone. Esercitiamoci con discernimento ad esaminare i messaggi, con umiltà o sottomissione. Preghiamo con la Chiesa, per la Chiesa, per il fratello che presiede, per quello che porta il sermone, per quello che porta la meditazione. Preghiamo per l'offerta, per quella conclusiva. Cantiamo, incitiamo agli inni. Insomma, fratelli e sorelle, non cantiamo solo tanto per cantare, ma riflettiamo anche sulle parole degli inni, sui contenuti, facciamoli nostri. Osserviamo gli ordinamenti, il battesimo, la cena del Signore, che non sono qualcosa di magico o di impositivo, perché io non ho mai sentito un cristiano che non sia battezzato. Se tu ti converti, poi dopo ti vai a battezzare, perché è un comandamento del Signore. Così allo stesso momento deve essere assiduo, costante, nella partecipazione ai simboli. Che ci hanno detto, che ci ha detto la scrittura in Atti 2:42? Erano perseveranti nel rompere il pane. Se io non mi accosto, ho qualche problema. Allora devo parlare. E infine, anche il donare, il portare la tua offerta al Signore è un atto di adorazione, non è una richiesta di soldi. Io non ti sto chiedendo il blocchetto degli assegni, la busta paga, come in alcune parti ho saputo che si è soldi anche fare. Non si fa come si dice, l'invito a portare soldi, no, si dice quello che tu hai nel cuore, come la scrittura ti insegna. Metti la tua offerta come atto di adorazione al Signore. Se tu hai un atto di adorazione regolare, individuale, familiare, pianificato, proporzionale, che ti porta anche una rinuncia accompagnato dalla gioia, tu stai facendo un atto di adorazione. Insieme a tutto questo, sapete che fa? Significa servirsi gli uni gli altri. E concludo. Ogni membro di Chiesa deve capire che cosa significa essere consapevoli che il Padre Celeste ha stabilito che tutti i cristiani, uomini e donne, con ruoli diversi, scendino in campo per adempiere il suo piano. Portare la parola di Dio a tutti, sempre, comunque e dovunque, affinché ognuno di noi eserciti il proprio ministero a tempo pieno per l'opera del Signore, come moglie, come padre, come servo della Chiesa. Tutto questo per una sola cosa, per la gloria di Dio. A Dio sia la gloria. Amen.
Amen.